Nuovo appuntamento con lo Spazio Reporter. Ho tra le mani un libro davvero interessante. 29 giugno 1873 ci fu un terremoto di cui parleremo con il nostro graditissimo ospite, che intanto vi presento, è Maurizio Alfieri. Ciao Maurizio.
Buongiorno a tutti.
Che piacere ritrovare Maurizio Alfieri, uomo del Follador. Io certo. Iniziavo il mio corso di studi in chimica e tu stavi terminando perito minerario dei
esatto.
Tempi migliori. Maurizio Alfieri, laureato in geologia, appassionato studioso dei geologi e naturalisti che hanno fatto la storia della ricerca nelle Dolomiti nei secoli passati. Con lui ha scritto un libro che stiamo per presentarvi, Manolo Piat, laureato in geologia, si occupa di didattica, divulgazione in questo ambito, è presidente del GDS dal gennaio 2019, Fabiano Nart, laureato in chimica, successivamente in fisica ed astrofisica, fondatore e presidente del GDS dal 2006 al 2018. Nart, Alfieri, Piat a sei mani hanno scritto 29 giugno 1873 il libro che è già stato presentato a marzo a Belluno, che venerdì verrà presentato al Nofilò di Cencenighe alle 20.30, che ad agosto verrà presentato a Dagordo con la collaborazione del GAMP, gruppo mineralogico e paleontologico dell'Agordino, di cui Maurizio Alfieri ne è vicepresidente, e mi sembra anche Fabiano Nart,
Manolo Piat
fa parte del GAMP. Maurizio, di che libro si tratta?
Allora, un po' una storia particolare. Qualche tempo fa io sono venuto a conoscenza e poi ho acquistato un libro storico di Alexander Bittner. Alexander Bittner era uno scienziato, uno studioso dell'Accademia Mineraria di Freiberg e poi del gruppo geologico di Vienna, che venne mandato a Belluno, nell'Agordino, a Belluno e poi anche nel Vittoriese, a studiare il terremoto che c'era stato appunto nel 29 giugno 1873. Lui arrivò circa un mese dopo, quindi molto velocemente per i tempi. Una volta studiato questo terremoto, relazionò l'Accademia Scientifica e pubblicò questi suoi studi. Io sono venuto in mano di questo studio e ho interpellato Manolo e Fabiano per prima di tutto una traduzione, che non è stata facile. La traduzione è stata fatta da Fabiano, che conosce molto bene il tedesco. Non è stata facile perché chiaramente è stato scritto in un tedesco antico, non in un tedesco attuale. Tra l'altro il Bittner era un boemo, quindi parlava un dialetto tedesco e quindi scriveva anche in un tedesco che non era proprio quello aulico. Quindi abbiamo tradotto questo lavoro e poi abbiamo visto che era un lavoro molto interessante, molto importante, che portava nuovi punti di vista su questo terremoto, che è stato il più forte terremoto mai registrato a Belluno e nella provincia di Belluno e nell'Alpago.
Ci furono dei morti, tra l'altro, no?
Ci furono dei morti sia a Belluno sia nell'Alpago, e anche il maggior numero di morti avvenne nella chiesa di San Pietro di Felletto, ma là avvenne perché erano alle 6 di mattina, c'erano tutte queste persone nella chiesa perché dovevano festeggiare il santo patrono, perché a San Pietro e Felletto c'è il santo patrono come ad Agordo, San Pietro e Paolo, e crollò la chiesa e ci furono il maggior numero di morti ci fu lì. Comunque in linea di massima diciamo che ci fu un centinaio di morti in totale.
Venne toccato marginalmente l'Agordino, allora,
l'Agordino venne toccato marginalmente. Venne sentito il terremoto nelle miniere di Valimperina, che allora erano attive, e diciamo che l'Agordino venne toccato marginalmente per un motivo molto semplice, diciamo così, geologico. C'è questa la linea della Val Sugana, che è quella che origina, diciamo così, anche le miniere di Valimperina, che fece un pochino da scudo, da protezione dell'Agordino, e quindi l'Agordino, diciamo così, venne un pochino risparmiato da questo evento.
Siamo abituati a parlare di gradi Richter, c'erano i gradi anche allora, c'era una scala diversa?
No, non c'erano scale, ovviamente lo studio dei terremoti era molto molto empirico ed eravamo proprio all'inizio. Ci furono delle relazioni anche di studiosi italiani, tra cui per esempio il Taramelli, Torquato Taramelli, che è uno studioso molto importante, che ha lasciato anche una collezione molto importante al comune di Belluno, e non c'erano i gradi, però chiaramente in base ai danni subiti dalle costruzioni e dagli caseggiati e dalle chiese soprattutto della zona, possiamo risalire a un grado, diciamo così, Mercalli superiore all'8 e un Richter che siamo intorno ai 6.3 circa, quindi il massimo che c'è stato in provincia di Belluno fino ad oggi, diciamo così, superiore anche a quello famoso del 1936, che è stato meno forte.
Subito una nota importante: qualche anno dopo la nascita del Club Alpino Italiano, il CAI di Acqua, della sezione Agordina, era il 68, quindi nel 1873 ci fu anche un impegno da parte del,
certo,
CAI, no?
Certo, esatto, fu il primo intervento, diciamo così, del CAI di Agordo, del appena nato, 5 anni il CAI di Agordo, che attraverso il suo presidente Di Manzoni fece sì che ci fosse una raccolta fondi per la ricostruzione delle case e degli edifici di Belluno e delle zone lesionate, e quindi, diciamo così, è una nota anche importante dal punto di vista storico per il CAI di Agordo, che ha appena compiuto 150 anni.
Vi ho detto di un acronimo GDS in apertura di programma: si tratta del Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti, che è nato nel 2006, che ha collaborato quindi per questo
certo,
libro.
Certo, è, diciamo, il principale editore, insieme al Mario De Bastiani, che è la casa editrice che ci ha stampato il libro, esatto.
È un libro diviso in due parti, sì, con degli acquerelli molto importanti di Fausto Tormen.
Esatto, allora Fausto Tormen, il maestro Fausto Tormen, ci ha concesso questi acquerelli. Fausto Tormen è l'autore anche del libro della Via degli Ospizi, che è già uscito lo scorso anno, quindi è già conosciuto. È diviso in due parti perché c'è la parte storica, quindi abbiamo preso il lavoro del Bittner, abbiamo inserito le parti più interessanti, le parti più importanti, sia dal punto di vista proprio della relazione dei danni subiti nella zona, sia dal punto di vista proprio geologico, quindi storico-geologico per la storia della geologia. E poi c'è una parte che è la parte che è stata curata da Manolo Piat, che è la parte di geologia così diciamo così tradizionale attuale, cioè come si misura attualmente il terremoto, quali sono i gradi sismici, chi era Richter, com'è composta la Terra, ed è molto interessante anche perché viene preso in considerazione, ci sono delle tabelle molto interessanti su come viene classificato attualmente il territorio bellunese e quindi anche il territorio agordino. Quindi ci sono delle tabelle nelle quali sono riportate la classificazione sismica dei comuni della provincia di Belluno. La classificazione sismica cosa si intende? Si intende il grado di pericolosità e di attenzione che bisogna fare nel nostro territorio per un eventuale sisma che può accadere. Tutto il nostro territorio, il territorio bellunese e quindi anche il territorio agordino, ha una pericolosità sismica che non va sottovalutata.
Maurizio Alfieri, 29 giugno 1873, quindi seguì una scossa e un tremolio. Sul libro cura la parte geostorica, Manolo Piat la scientifico divulgativa del testo, Fabiano Nart la traduzione del testo originale in tedesco. Si capisce anche perché il Veneto trema leggendo il libro alla fine.
Assolutamente,
si arriva alla
conclusione. Sì, ci sono delle parti molto importanti e molto chiarificatrici sul fatto del perché la zona, per esempio, del basso Trevisano sia dal punto di vista sismico veramente molto importante, molto diciamo così tra virgolette pericolosa, quindi dove bisogna avere molta attenzione, ma questo non vuol dire che noi del bellunese siamo esenti, anzi bisogna sempre stare attenti, e nella relazione di Manolo, diciamo così, si può capire il perché, insomma.
29 giugno 1873, il libro di Alfieri, Nart e Piat, che viene presentato venerdì alle 20.30 al Nofilò di Cencenighe. Ma una volta anche misuravano dunque i terremoti, come facevano? Maurizio?
Una volta misuravano i terremoti, c'è una piccola parte dove io spiego come misuravano i terremoti, diciamo così, nel 1800 erano ancora i primordi nella misurazione, usavano delle specie di pendoli, dei pendoli misuratori, dove una punta metallica sul fondo, questa punta metallica andava a incidere la sabbia o la creta o comunque un qualcosa, e quando si muoveva questo pendolo quindi si vedeva la profondità dell'incisione e la direzione dell'incisione per capire da dove proveniva il pendolo. Il primo strumento misuratore dei terremoti fu di un cinese che aveva una ciotola che era riempita, che poteva essere riempita o di acqua, poi successivamente veniva riempita di mercurio perché era un liquido molto più denso e quindi più adatto per le misurazioni. Questa ciotola riempita di questo liquido, quando vi era l'evento sismico, il liquido trabordava, usciva da delle bocche di dragone e andavano a riempire dei sottostanti raccoglitori fatti a forma di rana. È interessantissima la foto, interessante anche come veniva misurato questo terremoto, e anche c'è un piccolo, appunto in questo libro, c'è una piccola parte dove si parla di come poi c'è stato lo sviluppo della misurazione dei terremoti da questi strumenti primordiali fino a quelli che sono gli attuali sismografi che sono stati studiati e anche sviluppati soprattutto in Italia attraverso lo studio dei vulcani, soprattutto nel Vesuvio, nell'area vesuviana.
Ne abbiamo uno anche ad Agordo, in quelle, certo, che sono le gallerie dove sicuramente avrai scavato anche tu.
Sì, esatto.
In via Molin dei Cot, al quale facciamo spesso riferimento, abbiamo visto.
Assolutamente,
che
è preciso. Collegato all'INGV di Trieste, e quindi l'Istituto Nazionale di Geofisica Sperimentale di Trieste ha questo sismografo che è situato appunto dove hai detto tu e che dà delle misurazioni appunto dell'eventuale movimento della crosta terrestre e quindi anche delle nostre zone in diretta, e quindi possiamo avere queste misure appunto così in maniera molto veloce.
Edito da GDS, gruppo divulgazione scientifica Dolomiti, 29 giugno 1873, sono sicuro che adesso catturo la vostra attenzione. Era il 29 giugno del 73, domenica dei Santi Pietro e Paolo. Alle 4:58 avvenne uno dei più forti terremoti dell'Italia nord-orientale. Durata 15 secondi, complessivamente 80 morti, 83 feriti, centinaia di senza tetto. All'atto della scossa, dagli abitati si innalzò nell'aria, ai lontani, rapido nunzio dell'estesa ed orrenda rovina, un denso polverio che poi si espanse come lugubre velo di densa nebbia su tutta la vasta regione. L'area più colpita fu l'intera conca dell'Alpago. In diverse località il terremoto causò le distruzioni maggiori, con danni che sfiorarono il grado 10 della scala MCS. Furono quasi completamente rasi al suolo Pieve d'Alpago, Pos d'Alpago, con la sua frazione di Cornei, Borsoi, Funes, Lamosano. In quest'ultimo comune furono elevate spaccature nel terreno. I terremoti sono sempre imprevedibili e non prevedibili,
no,
Maurizio?
Assolutamente no.
Non c'è la possibilità?
No, non c'è la possibilità al momento, ad oggi, diciamo così, che quello sul quale noi, tutti quanti noi del gruppo, ma soprattutto noi geologi, ci battiamo è la prevenzione. Non dobbiamo pensare, il modo di pensare in generale italiano è quello della protezione civile e del andare a soccorrere le popolazioni lesionate, che è una bellissima cosa, che è una cosa onorevole e encomiabile, però questo avviene sempre dopo il terremoto. Noi dobbiamo pensare a prevenire il terremoto, e prevenire il terremoto vuol dire pensare a costruire in maniera tale che le nostre case, le nostre abitazioni, ma le nostre vie di comunicazione, i ponti, tutto quanto sia in grado di sostenere un terremoto di grado almeno fino al sesto grado, perché sappiamo che la zona del Bellunese è in linea di massima una zona dove si potrà ripetere un terremoto di grado 6.
Avevo paura a farti questa domanda. Esatto. Il terremoto si può ripetere? Allora?
Assolutamente sì, anzi, diciamo così che dove accade un terremoto, ci sono degli studi storici, appunto, dove c'è la ripetizione di questi terremoti, e quindi si pensa, si ipotizza la ripetizione in un certo momento del terremoto, ma questo non vuol dire prevederlo, vuol dire solo pensare che il terremoto può avvenire in un prossimo futuro. Ed è per questo che noi ci battiamo sul fatto che bisogna fare prevenzione. E per fare prevenzione bisogna essere coscienti, prima di tutto nella popolazione, ma anche in chi ci governa, diciamo così. Quindi dalle amministrazioni locali alla provincia, alla regione, devono essere coscienti che questa è una zona soggetta a pericolo. Tra l'altro, un terremoto può anche causare effetti secondari. Voglio dire, un terremoto può non far danni immediatamente, ma può provocare poi successivamente, per esempio, una frana o un distacco di roccia, come noi sappiamo benissimo qui è già successo dopo un evento calamiteoso come Vaia. Quindi bisogna stare molto attenti, perché abbiamo un territorio fragile, abbiamo un territorio che va salvaguardato in maniera molto particolare, e quindi dobbiamo essere prima di tutto noi cittadini che facciamo pressione sulle autorità o su chi di competenza perché il tutto venga preso in considerazione nella giusta maniera.
Pochi giorni fa in California un terremoto, mi sembra dell'ottavo grado, forse
7.5
della Richter, no?
Sì, esatto.
Non ci sono stati grandissimi danni, vuol dire che la California ci sta insegnando qualche cosa?
Beh, la zona della faglia di Sant'Andreas è la faglia più studiata al mondo. La zona della California è una zona dove è densamente popolata, ma dove Los Angeles è vicino alla faglia di Sant'Andreas, eppure loro vivono in condizioni, diciamo così, pericolose, ma vivono in relativa tranquillità e soprattutto sono coscienti di questo pericolo e quindi si comportano di conseguenza. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo essere, prima di tutto coscienti di vivere in un territorio fragile e quindi in un territorio che va salvaguardato e quindi comportarci di conseguenza.
La domanda che sto per farti mi fa paura, o meglio la risposta. Scapitasse qui in provincia di Belluno una scossa che va dai 7,5 agli 8 gradi?
No, allora, 7,5 a 8 non posso, mi sbilancio, diciamo di no.
6?
6 può essere.
Siamo preparati?
Allora, il problema qual è? È un problema che c'è anche in tutta Italia, in tutta Europa, soprattutto nelle aree appunto dove ci possono essere terremoti. Qual è il problema? Gli edifici storici. Allora, noi possiamo recuperare, possiamo mettere in sicurezza la nostra casa se non è una casa vecchia, o comunque possiamo intervenire non solo su costruzioni nuove, ma su costruzioni che hanno 20, 30, 40 anni, 50 anni. Il problema sono gli edifici storici o gli edifici pubblici. Quello è il problema, perché gli edifici storici chiaramente non ci sono fondi e non sono, la maggior parte non sono assolutamente resi sicuri. E soprattutto bisogna tenere conto che ci sono ancora purtroppo in provincia di Belluno delle scuole, degli edifici comunali, degli edifici comunque pubblici che non sono ancora a norma. A norma con le nuove norme che sono venute fuori successivamente al 2000, diciamo così, nel 2005, poi nel 2008 ci sono una serie di regole che normano appunto questo tipo di costruzioni, e è importante renderli sicuri, e per renderli sicuri bisogna intervenire. Ci vogliono i fondi, ci vogliono i soldi, e quindi deve intervenire l'amministrazione pubblica.
29 giugno 1873, quindi seguì una scossa e un tremolio. L'appuntamento è per venerdì sera alle 20.30 al Nofilò di Cencenighe con Maurizio Alpieri, Fabiano Nart, Manolo Piat. Grazie Maurizio.
Grazie a voi.